SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS dove oggi parliamo della crisi sanitaria globale dovuta al vaiolo delle scimmie o monkeypox, che ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare nuovamente lo stato di emergenza internazionale. La recente ondata di contagi, particolarmente in Africa, rappresenta una grave minaccia, con casi di rapida crescita ed un nuovo ceppo del virus che desta particolarmente preoccupazione. Noi approfondiremo la situazione attuale, le misure in atto e le possibili conseguenze mondiali con la giornalista Mercedes Sayagues, uruguaiana di nascita, studiosa ed esperta del continente africano. Mercedes, puoi spiegarci cosa ha spinto l'OMS a dichiarare nuovamente l'emergenza sanitaria internazionale per il vaiolo?
L'OMS dichiara l'emergenza internazionale per spingere le agenzie donatrici, le ONG come Médecins Sans Frontières, i paesi e i governi locali, le autorità sanitarie, all'azione, spingerle all'azione, e quello vuol dire a rinforzare la sorveglianza, il tracciamento, il diagnostico, i laboratori, in questo caso i vaccini, eppure l'informazione, campagne di informazione nelle lingue locali, le lingue africane, per tutte le comunità nelle zone affettate e poi soprattutto alle frontiere dove si sta facendo la trasmissione ai paesi vicini dal Congo Est. È un chiamato all'azione e non a essere spaventati, non al terrore intanto, ma comunque a prendere le precauzioni a livello africano e globale e passare all'azione e all'informazione, quello è critico, no? Informare le popolazioni di che cosa si tratta, come si trasmette e che si deve fare.
Cosa rende questa situazione particolarmente allarmante rispetto al passato?
In comparazione con il ceppo dell'anno 22, è un ceppo molto più trasmissibile. Apparentemente non è soltanto sul contatto sessuale, ma pure tra le famiglie, anche in una scuola, per un contatto fisico più vicino tra le persone che hanno delle lesioni nella pelle, che è la cosa tipica dell'Mpox.
In che modo questa emergenza globale potrebbe influenzare l'Australia ed il mondo intero?
Beh, soprattutto per l'Europa, che ha una migrazione legale e illegale e contatti di turismo e che è molto più vicina all'Africa, è una cosa che può essere preoccupante. Per l'Australia forse un po' di meno, però in questo mondo globalizzato dove c'è il turismo dappertutto, ci sono relazioni commerciali eccetera, e l'abbiamo visto con il Covid, questo ceppo può viaggiare ovunque. In Africa particolarmente adesso finisce la stagione delle piogge, comincia la stagione secca e quindi la mobilità ricomincia. Le lavoratrici del sesso hanno un'alta mobilità, loro vanno dove ci sono i clienti, quindi cominciano adesso a spostarsi e hanno trovato questo ceppo nuovo chiamato Clade 1B, è stato trovato su lavoratrici del sesso in Ruanda e Burundi, quindi vuol dire che già comincia a circolare. Dove io abito, in Africa, in Sudafrica, abbiamo avuto 20 casi tra Mpox tra maggio e luglio. Quello che è importante è che tutti questi erano delle persone seropositive. Le persone seropositive hanno un sistema immunologico più debole e più facile l'infezione. In Sudafrica ci sono 7 milioni di seropositivi. Quindi se tu pensi a quelli che sono in Uganda, Ruanda e il Congo, è preoccupante anche per questa popolazione con una immunità debole.
Quindi immagino che le autorità sanitarie locali sono molto preoccupate per un possibile aumento dei casi.
Sì, per varie ragioni. Una prima che non si conosce completamente questo ceppo nuovo e il ceppo può avere un'evoluzione e essere ancora più pericoloso. C'è un'altra cosa, che nel Congo Est c'è la guerra, una guerra civile tremenda. Mezzo milione di popolazione in campi, rifugiati, altri che attraversano le frontiere, e questo è un fattore importante importante di incidenza, rende la trasmissione più facile e dall'altra parte rende il controllo più difficile. E anche per i vaccini, fare la distribuzione dei vaccini in una provincia, in due province, il Sud Kivu e il Nord Kivu, in guerra con tanti Lords of the War, Warlords, le signore della guerra, milizie, ribelli, eccetera, come che si fa una distribuzione dei vaccini in queste condizioni? E poi pure con la guerra le frontiere, le persone vanno da una parte all'altra, dal Congo a Ruanda, Uganda, i Burundi, e di là al mondo intero.
E io ricordo ai nostri radioascoltatori che siamo in collegamento con la giornalista Mercedes Sayagues, uruguayana di nascita, studiosa ed esperta del continente africano, con la quale stiamo analizzando la crisi sanitaria globale dovuta al vaiolo delle scimmie o monkeypox, che ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare nuovamente lo stato di emergenza internazionale. E a proposito di vaccino, qual è la situazione attuale appunto del vaccino contro il vaiolo, specialmente in Africa dove c'è una grave carenza, e cosa si sta facendo per migliorare l'accesso appunto ai vaccini?
Il Centro per il Controllo dell'Infermità, il CDC, in Africa ha chiesto urgentemente 2 milioni di dosi dei vaccini e l'Unione Europea ha già inviato 250.000 o sta in corso di inviare 250.000, più diagnostici per i laboratori, tecnici. Già c'è un movimento per aiutare, e a questo che serve l'emergenza. Penso che l'Unione Europea ha detto che potrebbe anche inviare 1 milione in Africa. Poi c'è il problema di come fare per fare arrivare il vaccino alle popolazioni nel Kivu Nord e Sud, che c'è la guerra. Sarà molto più facile in Uganda e Ruanda, perché questi due paesi sono preparati per queste epidemie. L'Uganda conosce bene, sta preparata, perché ha avuto epidemie dell'Ebola e della febbre Marburg, e ha un sistema di sorveglianza e tracciamento forte. Ruanda non ha avuto questa esperienza diretta del Marburg e dell'Ebola, però ha un sistema sanitario abbastanza forte e un sistema, diciamo, un'organizzazione del paese, delle strade, delle comunicazioni forti. Burundi è più debole perché ha avuto parecchie guerre civili.
C'è il timore che il virus possa evolvere ulteriormente e diventare ancora più trasmissibile? E nel caso, quali sono un po' le implicazioni a lungo termine per la salute pubblica globale, anche appunto memore di tutto quello che è successo, insomma, qualche anno fa con il Covid?
Il grande problema per l'Europa e forse per l'Australia e gli Stati Uniti è la quantità di bambini e anche di adulti che non sono vaccinati contro il vaiolo. Prima, 30 anni fa, 20 anni fa, era obbligatorio, era uno dei vaccini obbligatori, e quello era obbligatorio per tutta la popolazione. Tutti quelli di noi che abbiamo il circolo nel braccio abbiamo avuto questo vaccino. Adesso no, quindi c'è una popolazione che è più vulnerabile perché non ha avuto questo vaccino quando erano bambini, e questo è un problema. Dobbiamo pure pensare che c'è stata l'infezione 2 anni fa e non è stata controllata, non è venuta una cosa come il Covid o come Ebola, un disastro globale. Forse questo può essere contenuto tra questi paesi e gli altri, cominciare a avere sorveglianza e soprattutto informazione per sapere di che si tratta e come si trasmette, e passare all'azione e inviare dei vaccini, perché durante il 22 e il 23 ci sono i paesi ricchi che hanno fatto stock dei vaccini. Come la produzione non è enorme perché già era considerata, veniva considerata eradicata, quindi la produzione è minore, e adesso bisogna produrre di più. Però c'è un altro vaccino, specialmente per l'Mpox, che è già in fase 3, che forse sarebbe pronto per l'anno prossimo.
Un'ultimissima domanda riguardo al tasso di mortalità di questo appunto ceppo di vaiolo. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Nel contesto africano è considerato basso, è una mortalità del 5% per gli adulti, 10% per i bambini. L'Ebola ha una mortalità fino al 90%, la febbre di Marburg pure fino al 90%. E per quello è importante che Uganda e Ruanda sono preparate per queste malattie, queste infezioni che sono hanno una mortalità molto più grande e hanno i sistemi per gestire questo tipo di infezioni o di epidemie. Pure voleva anche ricordare che in Africa ogni anno le morte per la malaria sono 500.000 e per l'AIDS 300.000. È importante mettere questo in contesto per vedere tutti i problemi che hanno nell'area sanitaria i paesi africani.
Quindi torniamo un po' alla nostra, diciamo, alla intro, all'introduzione di tutto e alla tua risposta, alla mia prima domanda che ti ho fatto, appunto, come mai l'OMS ha dichiarato appunto questa emergenza sanitaria internazionale, più che altro è per, diciamo, rendere consapevole il mondo intero di questa possibilità e soprattutto di spingere all'azione tutti quanti a fare qualcosa per eventualmente per prevenire, diciamo, un'esplosione ancora più grande di questo vaiolo a livello proprio mondiale.
Mi sembra che l'OMS e il mondo hanno imparato la lezione del Covid, di agire rapidamente, e poi dell'epidemia di Ebola nell'Africa dell'Est nel 2015 e 16, dove l'OMS, che era un altro OMS, l'OMS di Africa, è rimasta in silenzio in quanto che nelle prime due mesi, perché i governi di Sierra Leone, Liberia, i Guinea non volevano dire pubblicamente che c'era l'Ebola lì. L'Ebola, come ho detto prima, è più frequente nel Congo o in Uganda e sono attrezzati, preparati per quello, ma in Africa dell'Est era nuova e per due mesi non hanno detto nulla. L'OMS è stato complice di questo silenzio. Alla fine sono morte 12.000 persone e hanno avuto 30.000 casi. Quello ha spinto l'OMS a fare una revisione, una ristrutturazione, un mea culpa, e a cambiare completamente soprattutto l'OMS di Africa. Io che abito in Africa ti dico che l'OMS di oggi in Africa è come il giorno e la notte con quello che era prima, che era una burocrazia lenta, molto legata al governo, e adesso, e lo stiamo a vedere, è rapidamente e lancia l'allerta e comincia a mobilizzare una macchina, un sistema molto più agile di quello che era prima, e quindi si imparano le lezioni.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot, oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.